Beh, una delle prove che la fede cristiana è amore alla Chiesa è anche l'ascoltare la predica, perché è chiaro che ascoltare la predica è uno dei primi gesti dell'amore alla Chiesa, quindi della compassione. E accettare appunto che qualcuno di noi in qualche maniera interpreti e tutti gli altri ascoltino, beh, è un atto di grande umiltà, no? Ma la Chiesa si costruisce attraverso questi gesti, come deve essere umile chi parla, il quale anche quando sembra dire cose forti non le dice mai, anzi quando le dice forti sta più male evidentemente, perché è sconfitto lui dalla parola, per prima cosa. Quindi la parola può giocare solo se davvero si ha fede, non se siamo bravi a parlare o ascoltare. Mi viene in mente questo perché su un Vangelo così e su temi come questi, ormai credo lo capiamo tutti, anche perché io gioco abbastanza esplicitamente, cioè io mi butto, ma con la sicurezza che è un credente che cerca di interpretare, non che dà l'interpretazione, nelle interpretazioni tutte. Cioè si possono partire e sottolineare moltissimi aspetti diversi. E io partirò dalla considerazione che anche noi domani ripeteremo più volte nel gergo tipicamente ecclesiastico che nel cuore della Chiesa deve stare l'amore preferenziale ai poveri. Quante volte l'abbiamo sentito? Che in primo piano stanno i poveri. Ma anche lì ci vuole un bel coraggio a dirlo, no? Perché non è vero proprio che nelle nostre comunità stanno i poveri in primo piano, no? Questo slogan ricorrente nella lingua ecclesiastica, che rischia più che di entusiasmarci, come dovrebbe essere, perché il Vangelo dice proprio così, il Vangelo ha annunciato anzitutto ai poveri, quindi la Chiesa, giusto, prima bisogna guardare i poveri, quindi questo dovrebbe essere la carica, in realtà ci infastidisce. Giustamente mi diceva una persona stamattina, la Chiesa dovrebbe fare piuttosto il discorso di come i ricchi devono gestire le ricchezze, perché noi siamo ricchi, cosa devono fare i ricchi? Certo guardare i poveri, ma non basterebbe, vabbè, ma quello è un discorso che non si tocca, è meglio commuoversi guardando i poveri che dire cosa comporta poi per i ricchi. Rischia appunto questo slogan di apparirci ipocrita, perché non risponde alla realtà. E poi non ci convince mai del tutto, questa è una questione che non tocco qui, ma è forte come questione. È un Dio che ti offre i poveri come ricchezza, insomma, non è un Dio che ti affascina, siamo sinceri, ti dà fastidio. Perché mai Dio amerebbe la nostra povertà, appunto? Vallo a dire ai poveri, sul serio, mica far la predica, appunto. Eppure noi sappiamo che ragionando così, e cioè ragionandoci dal punto di vista di una religione fondamentalmente borghese, di difesa dello Stato che abbiamo acquisito, no? Ragionando così noi rischiamo di dimenticare il vero volto del nostro Dio. Chi è il nostro Dio? Cosa fa mai il nostro Dio? E cosa ci chiede di fare se vogliamo seguirlo? In questo senso, appunto, dicevo, sullo sfondo di queste robe qui un po' difficili anche solo da scambiare, no? E il Vangelo di questa sera ci può aiutare, perché la parabola di Gesù, che come avete sentito è rivolta sul figlio che dice di sì e non fa, non va a lavorare nei campi, su quello che dice di no poi si pente e va, in realtà questa parabola è detta, il Vangelo lo esprime, è dentro contro i giudei, contro i pubblicani, contro i giudei, capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo, i quali hanno detto di sì e poi quando arriva Gesù dicono non vanno, non gli vanno dietro, no? A differenza delle prostitute, dei pubblicani, i quali hanno detto no, così sembra, in realtà gli vanno dietro. Ecco, questa parabola che è detta per i giudei in realtà è detta per tutti noi. Gli uomini si giudicano dai loro atti, non dalle loro parole. non chi dice Signore, Signore, ma chi veramente fa come il Signore vuole, chi è come il Signore, nei fatti appunto. Ricordate la sorpresa del giudizio finale, ha detto, quello lì ha fatto come me, non te, che pure dicevi, quello lì, che è andato a trovare quello là, quello lì che ha fatto questo, quello lì. E appunto questa parabola ce la sentiamo subito addosso, perché noi, per parlare di noi cristiani, professi, professanti, praticanti, noi abbiamo aderito al Vangelo, abbiamo detto di sì al messaggio cristiano, qualcuno di noi addirittura fa il professionista della parola cristiana, cioè dedica la vita a predicare, a fare conoscere il Vangelo, abbiamo detto di sì, ma siamo andati veramente a lavorare nel campo di Dio, cioè nel mondo, nella vita, appunto, come Dio vuole. Siamo andati nella vigna, appunto. Lavoriamo veramente per il Vangelo, in coerenza con il Vangelo. Certo, noi abbiamo sulla bocca continuamente la parola amore, ma cos'è che noi amiamo in concreto? Chi amiamo? E come amiamo? Dov'è il nostro cuore? Dov'è la vigna, appunto? Dove si gioca, poi? La nostra dedizione, a chi diamo il cuore, appunto. E io me lo chiedo, appunto, nel mio celebrare, per esempio. Certo, io un po' di cuore cerco di mettercelo, ma non sono così sicuro che sia una dedizione. Perché poi se mi capita qualcosa di più sgradevole, invece mi tiro subito indietro, no? Cos'è nelle nostre catechesi, nelle nostre riunioni, nei nostri uffici pastorali? Beh, speriamo che la vigna sia un po' anche lì, speriamo, perché poi è vero, tanti cammini, tante piccole e grandi rivoluzioni nascono anche negli uffici, lo sappiamo, appunto, nascono anche nella programmazione, nella riflessione, però mi pare che questo si possa dire in maniera indiscutibile. Il cristianesimo non si accontenta di idee, anche intelligenti, anche generose, vuole la tenerezza, e la tenerezza riguarda il corpo. Questa è una cosa su cui credo anche proprio nel parlare insistiamo tanto, il tema dell'incarnazione, appunto. Non concede a noi di essere dei pensatori per l'umanità. Il Vangelo vuole l'incontro con i corpi, lo sguardo scambiato, il cammino, per riferirci al Samaritano, il cammino che tu interrompi perché c'è lì in terra uno che è da soccorrere. È impressionante sta roba qui. Cristianesimo non è tu stai andando a un concilio ecumenico, c'è lì un disgraziato in terra, il Vangelo è fermarsi, aiutare quello lì. È terribile sta roba. Cioè, quel povero Cristo lì in terra interessa di più a Dio di qualsiasi altra cosa al mondo. Questo vuol dire la logica dell'incarnazione. Quindi il Vangelo esige, per usare un'altra parola, necessariamente il farsi vicino delle persone, dei corpi, la prossimità. È proprio un farsi, un andare verso. Andare alla vigna non è solo parlare e dire Signore, Signore, ma è spostarsi, è avvicinarsi, è andare verso. E a proposito di spostarsi, lettera ai Filippesi, che è forse è l'inno cristologico più bello di tutto il Vangelo, di tutto il Nuovo Testamento, no? A proposito di spostarsi, di andare verso, cosa fa Dio? La fede ci invita a guardare questo cammino stupefacente di Cristo nostro Signore, il quale, pur essendo di natura divina, ma è tradotto male perché è tradotto da uomini che credono, pur essendo, siccome era Dio, poteva restare Dio. Invece l'uomo non capisce che proprio perché è Dio, si dovrebbe tradurre, il nostro Signore, essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso il suo essere come Dio, ma lo donò, lo diffuse, lo condivise con l'uomo, assumendo la condizione umana, fino alla morte, la morte di croce, fino in fondo, fino al punto più basso, fino al luogo estremo, fino dove c'è l'uomo più lontano, appunto, più schiacciato, della vita, essendo Dio, si è mosso fino là. Se Dio per caso arrivasse lì e restassero indietro alcuni uomini, non è più Dio. Cioè questa è la forza dell'idea cristiana di Dio. Quando continuiamo a dire per tutti, per voi è per tutti gli uomini, la verità cristiana è l'amore di Dio per tutti, appunto. Si dice di Dio, non si dice di un movimento volontariato che va incontro a chi ha bisogno. Dice di Dio che sta presso ogni uomo. In questo viaggio di Cristo, quindi, in questo spostarsi di Dio in Cristo verso l'uomo, Dio è Dio con noi, Dio per noi. L'Eucaristia è appunto, è morto per noi, si è dato per noi. Questo è il pane e il corpo dato per voi. Il per voi è essenziale per Dio. Se ci fosse un Dio che non è per noi, non è più Dio. Sarebbe pauroso. La perfezione in se stessa, appunto, farebbe solo paura. Ci schiaccerebbe, appunto. Diceva la preghiera che manifesta l'onnipotenza nella misericordia, nel farsi le viscere umane, nell'abbassare la sua pancia verso gli uomini. Dio è onnipotente, appunto, no? Questa è l'esigenza interna di Dio, o dell'amore. Perché Giovanni dice Dio è amore? Dio non è mai così Dio come quando si lega alla nostra umanità. Sono tutti i grandi testi. Qual è la prova insigne dell'amore di Dio? Qual è la prova più grande dell'amore? Dio dimostra il suo amore verso di noi, dice i Romani 5. Perché mentre noi eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Nei termini di Giovanni, da questo abbiamo conosciuto l'amore. Egli ha dato la sua vita per noi. E la stessa logica, tutte le altre verità cristiane, che Dio ci dà la grazia santificante, ci rende santi, cioè come Lui, dandoci la fede, la speranza, la carità, tutto quello che nel Catechismo, è la logica dell'amore, è la stessa logica dell'amore che spinge Dio a farsi come noi, che spinge Dio a fare noi come Lui. Qual è la logica dell'amore? Di fare amici e di alzare l'altro al tuo livello. Perché ti fermi e soccorri quello lì che è abbattuto in terra? Perché lo rialzi, appunto, no? Dio si è fatto uomo perché l'uomo diventasse divino, appunto. Questo è il senso dell'amore. Dio si fa uomo perché l'uomo diventi divino, perché la logica dell'amore è unire l'altro a sé e renderlo amico. Non vi chiamo più servi, ma amici, appunto, perché vi comunico tutto ciò che io ho. Quindi il giro dell'amore è questo. Il Cristo uomo, secondo l'inno ai Filippesi, Cristo uomo riceve il nome che al di sopra di ogni altro nome diviene Signore. Dio come l'uomo, l'uomo come Dio, e così il cerchio dell'amore si chiude. Proprio perché è sceso così in basso, fino ad andare vicino ai crocifissi, Gesù è stato innalzato accanto a Dio come Signore degli uomini. Questo è il viaggio di Gesù, appunto, no? E chi vuol seguire Gesù deve fare lo stesso tragitto. Abbiate in voi gli stessi sentimenti, gli stessi atteggiamenti di Gesù. Fate quello che Lui fa. Questo è il testamento, che non è tanto l'istituzione dell'Eucaristia, certo. Mettiamo i paramenti, celebriamo l'Eucaristia, che è la verità. Non è tanto l'istituzione, è l'istituzione del dono di sé, che è l'Eucaristia, certo. Ma l'Eucaristia è lavare i piedi agli uomini da parte di Dio. È dare la vita, no? Non è un rito, se non il rito dell'amore, appunto. È l'amore il contenuto del rito. Quindi la traiettoria dell'amore di Dio in Cristo deve essere la nostra traiettoria. Se noi non andiamo verso il più basso, non possiamo salire in alto. E qui sarebbe interessante fermarsi su questa avventura paradossale che succedeva a Gesù, non so se succede anche oggi, io penso di sì, però Gesù dice che succedeva così, lui vedeva così le cose anche. A proposito dei peccatori, dei pubblicani, e a proposito dei capi, dei sacerdoti, degli anziani, no? Cioè, qual è la logica di... La logica di questo ragionamento di Gesù è così. Vedete, i pubblicani e i peccatori sono in basso. E si direbbe che sono meglio piazzati per capire il movimento di Dio. Beh, ovviamente qui è uno dei passaggi, appunto, bisognerebbe... Sono pericolosi, capisco. Ma sono meglio piazzati a capire l'umiltà dell'uomo e a riconoscere la grazia di chi si fa incontro, si fa vicino per aiutare, per dare speranza. Questi qui, se voi guardate la gente che seguiva Gesù, le donne per esempio, erano state tutte indemoniate o prostitute, come dice il testo, tutte guarite. E sono quelle che staranno ai piedi della croce e quelle che vedranno il risorto per prime. No. Ma è interessante perché hanno saputo sorprendersi, hanno saputo mettersi in viaggio. Lui dice, alla predicazione del Battista hanno saputo convertirsi. I capi dei sacerdoti e gli anziani invece, siccome si sentono in alto, che bisogno hanno di spostarsi, detto tra noi? Guarda che è forte. Che bisogno ha uno come me di spostarsi verso i poveri? Loro sono in cima alla scala, o cercano di salirvi, ma questa non è la scala di Giacobbe dove scendono gli angeli, salgono gli uomini, questa è una scala che finisce nel vuoto, quella dove ti metti in cima a te, finisce nel vuoto, non va in cielo questa. Loro sono in cima alla scala, stanno cercando di salirci e Gesù sta scendendo, sta andando verso quelli che sono in basso. Se si accoglie la notizia che segue Gesù, bisogna andargli dietro. In questo senso la scelta preferenziale dei poveri vuol dire che dove è più urgente la carità, cioè dove è più urgente la fraternità, la richiesta di fraternità, lì è più urgente il Vangelo, lì è più attuale l'incontro col Vangelo. O appunto, soltanto aiutando i poveri si può capire chi è Dio, o il rapporto tra carità e fede. Si fa la carità per fede, ma non nel senso che uno dice, siccome io ho avuto tanto, vado in chiesa, devo fare qualcosa per i poveri. E d'altra parte, questa faccenda di seguire Gesù, e tutta l'insistenza della parabola, riguarda proprio veramente solo il fare. Non si può appunto incontrare il Dio di Gesù Cristo se non facendo la carità. Vedi l'episodio del Samaritano, appunto. Soltanto quello che concretamente si ferma e aiuta questo tizio ha colto il Vangelo. Dopodiché, capite, il Vangelo poi si ferma sempre sul più bello, no? Cioè, perché il Vangelo non deve poi risolverci la vita, deve aprirci la via, poi la tua via la devi fare te, io. Quindi il Vangelo si ferma qui. Certo, Gesù ha fatto anche qualche esempio, ma sappiamo che gli esempi, giustamente, noi ci difendiamo, non funzionano mai, non è che io sono in quella situazione, che io mi trovo lì, se tu capissi la mia situazione, lo sappiamo, appunto, nessuno può imporre a un altro un esempio. La parabola finisce lì, fa qualcosina, toglie delle false idee di Dio, ci tira via anche un po' scarnificandoci alcune scuse, e poi dice, vedi te, se vuoi provare. Perché chiaramente, tolte tutti gli alibi e le scuse, anche quelli religiosi, parte l'avventura poi della prossimità. Parte l'avventura di andare incontro al povero. E allora lì iniziano le belle storie, che non sappiamo come vanno a finire, non sappiamo neanche come cominciano, per la verità. con tutta una serie di domande grossissime che appunto i predichini non possono risolvere, ve ne faccio alcune. Chi è il povero? Da dove viene? O se volete, nella sua povertà, come si esprime la sua umanità? Perché sappiamo bene che appunto anche quando noi incontriamo un povero siamo di fronte alla totale ambiguità, al raggiro, alla superficialità, alla falsità possibile. Tutto è possibile tra noi uomini, soprattutto tra chi ha bisogno. È possibile tutto, no? Perché sarebbe bello avere la statuetta del povero, andare a mettergli dentro, gli facciamo il taglietto nello stomaco e mettiamo la monetina e lui sta lì quieto. Appunto, da dove viene? Dove va? Cosa fa della sua vita? Cosa farà del mio aiuto? Che uomo è chiamato a diventare anche? Perché poi questo è il senso dell'aiuto. Io devo aiutarlo a diventare uomo. Mica buttargli in faccia 5 euro. Cosa vuole veramente? Come si comporta? Come reagisce a chi si avvicina? Come mi usa? Come eccetera? Tutte queste domande qui, no? D'altra parte, tutte le domande che riguardano il mio gesto. Cosa posso fare io? Cosa voglio fare? Cosa sto facendo? In verità, cosa sto facendo? Non c'è come il fare la carità in certe condizioni che ci fa uscire come pelli di fico, no? Dove è evidente che la fai solo per sbarazzarti, che la fai perché non ce la fai a far altro, per non interessartene più, no? Perché non c'è altra soluzione. E chi sono io che pretendo di farmi prossimo? O come mi metto in gioco, appunto? Cosa voglio veramente? Cosa divento quando faccio un gesto di carità? E cosa succederà? L'avventura evangelica e rischiosa del farsi prossimo può aprire a tutto, persino a non essere capiti o rifiutati, e persino, diciamolo tra noi che tanto non ci succederà, quindi possiamo dircelo, persino di metterci la pelle. Però questo dobbiamo dirlo perché proprio così è successo a Gesù, non possiamo non dirlo questo, possiamo anche portarlo in processione dopo, però lui ci ha messo la pelle per questa faccenda. Quindi è una via rischiosa e comunque, se non vogliamo proprio prendere paura, diciamo che esige coraggio. Solo che sembra quella è l'unica via che va verso il regno. Ci può anche non piacere subito, e difatti vedete come preferiamo le religioni più garantiste. Quelle dei miracoli non parlano mai così. Quelle parlano che se ti va bene vinci la lotteria. Se sei bravo prendi il premio, no? E in questo senso il cristianesimo è tutt'altro che simpatico. Forse dico non ci piace, ma lo dico con molto tremore. Per me questa è la via che Dio ha seguito ed è la sua proposta.